Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Ringrazio vivamente i governi che si adoperano per alleviare le sofferenze di questi fratelli in umanità e invito i cattolici a pregare per i loro fratelli nella fede che soffrono violenze e intolleranze e ad essere solidali con loro. Cari amici, un cordiale saluto da Chiara Spoletini, anche oggi tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Queste le parole del messaggio del Santo Padre durante la 44esima giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2011. In un momento delicato come quello che tanti cristiani vivono, Benedetto XVI invita tutti noi a pregare per i nostri fratelli lontani che sopportano le crudeltà e il furore delle convinzioni di chi vuole negare loro la possibilità di professare la propria religione, con la speranza e la fiducia di poter risollevare gli animi di chi in questo momento vive nel disagio e nella disperazione. Siamo invitati a pregare, ad accorrere in aiuto dei nostri fratelli con la preghiera. Invito, chiamata, partecipare per necessità. Invito è la nostra traccia di oggi.
Aggiungi un posto a tavola che c'è un animo in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via, dividi il companatico, raddoppia l'allegria.
Sempre aperta, la luce è sempre accesa.
La porta sempre aperta, la luce è sempre accesa.
Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa.
Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa. La porta sempre aperta, la luce è sempre accesa.
E se qualcuno arriva, non chiedergli chi sei.
Benvenuti dunque cari amici su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi ci siamo imbattuti nella parola invito, chiamata a partecipare in questo caso per andare in soccorso del nostro fratello in difficoltà, nella difficoltà più precisamente di poter esprimere il proprio credo, affinché egli possa trovare alleviate le sofferenze che in questo momento egli vive. Invito, dal latino invitare, chiamare qualcuno a partecipare a qualcosa, invitare qualcuno a nozze, che non significa spedire la partecipazione di matrimonio, ma offrire l'opportunità di fare ciò che gli è più gradito, ma anche invitare a battaglia, a sfidare e ancora invitare qualcuno a parlare concedendogli la parola. Nell'origine del verbo c'è un antico suono sanscrito vak, che ci rimanda a volere. Se si vuole, si desidera che quel qualcuno sia con noi, ci affianchi, chi partecipi o si esprima. Nell'invito a pregare per i cristiani perseguitati c'è una volontà esplicita di unire le nostre forze perché questo dramma non faccia altre vittime. Invito, la nostra parola di oggi, un invito a pregare per i fratelli che nella fede soffrono violenze e intolleranze, pieni dello Spirito Santo che dà loro la forza per resistere. A proposito di questo, allora siamo invitati a lasciarci pervadere proprio dallo Spirito Santo con umiltà e obbedienza da Madeleine del Brel in questa sua pagina riletta da Gabriella Armeni.
Senza lo Spirito Santo, se cioè lo Spirito non ci plasma interiormente e noi non ricorriamo a Lui abitualmente, praticamente può darsi che camminiamo al passo di Gesù Cristo, ma non con il suo cuore. Lo Spirito ci rende conformi nell'intimo al Vangelo di Gesù Cristo e ci rende capaci di annunziarlo esternamente, con la vita. Il vento del Signore, lo Spirito Santo, passa su di noi e deve imprimere ai nostri atti un certo dinamismo che gli è proprio, uno stimolo cui la nostra volontà non rimane estranea, ma che la trascende. Dio ci donerà lo Spirito Santo nella misura in cui accoglieremo la sua parola, ovunque la sentiremo. Dovrebbe esserci in noi una sola realtà, una sola verità, uno spirito onnipotente che si impossessi di tutta la nostra vita per agire in essa, secondo le circostanze, come spirito di carità, spirito di pazienza, spirito di dolcezza, ma che è l'unico spirito, lo spirito di Dio. Tutti i nostri atti dovrebbero essere la continuazione di una medesima incarnazione. C'è in noi una scorza che ancora non è sotto il dominio dello spirito. Nella nostra giornata vediamo un succedersi di atti e sinceramente cerchiamo di accordarli con la realtà di Dio che dimora in noi. Però partiamo sempre dagli atti invece di partire da Dio, dallo spirito che portiamo in noi. Bisognerebbe che tutti i nostri atti avessero lo stesso sapore, che in tutte le azioni della giornata versassimo lo stesso balsamo di carità, così come si versa lo stesso liquido in parecchi vasi. Bisognerebbe che consegnassimo tutte le nostre azioni allo Spirito che è in noi, in modo tale che si possa riconoscere in ciascuna di esse il suo volto. Lo Spirito non chiede che questo. Non è venuto in noi per riposarsi. Egli è infaticabile, insaziabile nell'agire. Una sola cosa può impedirglielo, il fatto che noi con la nostra cattiva volontà non glielo permettiamo, oppure non gli accordiamo abbastanza fiducia e non siamo fino in fondo convinti che egli ha una sola cosa da fare, agire. Se lo lasciassimo fare, lo spirito sarebbe assolutamente instancabile e di tutto si servirebbe. Basta un nulla a spegnere un focherello, mentre un fuoco avvampante consuma ogni cosa. Se noi fossimo gente di fede, potremmo consegnare allo spirito tutte le azioni della giornata, qualunque siano. Le trasformerebbe in vita. Le virtù non hanno motivo di essere se non sono i vasi della carità, non diversamente dalle circostanze e dagli avvenimenti. Quando si compie un atto di virtù che non abbia il profumo della carità, si fallisce il colpo. L'obbedienza esteriore non vale niente, è osservare la norma, non è amare. L'obbedienza è la fame di essere nelle mani di Dio. Lo stesso dicasi per l'umiltà. È quel che di più evidente scaturisce dal contatto con Dio. È l'atto di annichilirsi e a ciò conduce il contatto con Dio. È per noi la necessità di essere nascosti in atti che sono ciò che devono essere, né più né meno, e conseguentemente non attirano l'attenzione. Tale necessità di essere nascosti deve trovare una dimora di gioia quando siamo ignorati. Allora ci si inabissa nella kenosi di Cristo. Non si scompare mai finché ci si affanna per ciò che non si è. Il bisogno di essere nascosti deve configurarsi come una necessaria conseguenza dell'amore di Dio. L'amore di Dio, quando brucia, produce della cenere. È l'umiltà.
Siete sempre su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Abbiamo appena ascoltato una pagina di Madeleine del Brel, riletta da Gabriella Armeni, nella quale leggiamo un invito a lasciarci pervadere dallo Spirito Santo come vento che avvicina al Vangelo e all'amore. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi ci lasciamo guidare dalla parola invito che troviamo nel discorso del Santo Padre durante la 44esima giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2011, quando egli ci invita appunto a pregare per i fratelli che soffrono l'impossibilità di celebrare la loro, la nostra religione e di proclamare la propria fede soffrendo così violenze e insofferenze da parte di chi nega loro la libertà religiosa.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Invitati a interrogare la fede per rispondere a domande come perché il dolore, perché il male. Lucio Coco ci invita a interrogare la fede per trovare le risposte che necessita la nostra anima nel suo libro appunto Interrogare la fede, le domande di chi crede oggi, edizione Lindau. Il testo di Coco presenta l'esperienza di alcuni personaggi come Ungaretti, Cavafis e Carretto, considerando il loro percorso verso un'attenta consapevolezza e conoscenza della propria fede, arrivata come risposta alle tante domande che continuamente tutti ci poniamo. Siamo invitati dunque a interrogare la nostra fede per avvicinarci a Dio e alla consapevolezza della nostra esistenza. Tutto questo in Interrogare la fede, le domande di chi crede oggi, edizione Lindau di Lucio Coco. Invito. Con un invito si può entrare a far parte di qualcosa. Siamo invitati e invitiamo a stare con l'altro, a pregare per l'altro, ad essere con lui e per lui, pregando perché la sua libertà venga difesa, quella di credere in Dio senza timore.
Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi. Nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, come ti pettinavi, se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma, dai, questa sera fuggiamo via. Tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto, anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro, anche adesso che sono un uomo. E vorrei saperti più felice, sì, vorrei, vorrei dirti molte più cose, ma sai, questa vita mi fa tremare, sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Ciao mamma, ciao, domani vado via, ma se ti senti troppo sola, allora ti porto via.
Cari amici, siete ancora con noi su 105 Live, pagine, fogli e parole. Sulle note finali di questa bellissima canzone Invito di Luca Barbarossa, Portami a ballare. Un altro tipo di invito, stavolta poco gradito a tavola dai bambini, che però poi si impara ad apprezzare col tempo. È quello di mangiare la minestrina. Un classico, una persecuzione, ma anche fonte di tanti ricordi. E allora Laura De Luca legge per noi la minestrina. Minestrina, tratto da Il piacere della memoria di Aldo Palazzeschi.
Avevo 2 anni, 2 anni e un amore già, la finestra, tutte le finestre. 2 anni e già un odio implacabile, la minestra. Tutte le minestre, ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con una puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra, non è facile a dirsi. Uno spettacolo architettonico che soltanto oggi posso comprendere. L'aria, la luce, la libertà, il mondo, la vita. Gli scarsi passanti veduti a picco come in una fossa e serrato nelle braccia che mi concedevano un tal piacere. I rari veicoli in quella strada di un quartiere poco battuto e meno ricercato, le grida dei venditori di commestibili, gli oggetti di necessità casalinghe sui loro carretti o fardelli. Più facile dire quello che la minestra potesse rappresentare, un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato, la falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Un intoppo ad essa. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione e sempre meglio consolidandomi nello sdegno. Quella cara, bella, buona, santa minestrina dalla quale parevano dipendere le sorti dell'universo. Non era possibile uscire prima di averla mangiata e se fuori bisognava tornare di capo al mondo, piantare in asso qualunque cosa e correre a casa per mangiarla. Deve mangiare la minestrina, non ha mangiato la minestrina, quando avrà mangiato la minestrina? Frasi di questo tipo venivano sovente coronate da un tutta che finiva per esasperare il mio spirito di ribelle. Bisognava mangiarla tutta, or sì, soltanto dopo averla mangiata tutta si poteva scendere a patti col rimanente del vivere, ottenere qualche cosa nel mondo. Prima, signor no. Se era la nonna a farmela buttar giù, accadeva di rado, le cose procedevano assai celermente. Non avevo dimestichezza vera con quella vecchia. La sua indulgenza, un po' impaziente, a mio riguardo, senza rammarico, senza tenerezza, senza abbandono, la veste sempre nera, gli occhi chiari attraverso le lenti cerchiate d'oro, che non mi lasciavano trasparire abbastanza il sentimento interiore e mi incutevano una vaga soggezione. Né il sorriso misurato pareva bastarmi. Avrei voluto io stesso con le dita aprirle di più la bocca, ma quegli occhi soprattutto, troppo chiari, troppo fermi e sicuri dietro il vetro della lente, la fissavo un poco e abbassavo i miei. Se era la mamma che di persona si assumeva l'incarico, allora fra baci, carezze, paroline dolci, rimbrotti, minacce, promesse, fra 2 sculaccioni, capitava anche questo, i bocconi spietati con lentezza snervante calavano al loro destino. Bene sentivo però, in quegli istanti, che dalle riposte viscere di mia madre, alla sua faccia accigliata o sorridente, al braccio e per quello stesso detestabile cucchiaio che la mano porgeva alla mia bocca, fino alla profondità delle mie viscere, era una cosa sola, tutta una via. E m'accorgevo altresì in tale comunione come in certi momenti fosse lei a manovrare me e io mi lasciassi contento o rassegnato manovrare, e in altri invece io, con la mia piccola volontà, che manovravo lei, e come ella si lasciasse beata o rassegnata manovrar da me. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, uscendo, fin sulle scale, l'ultima parola alla donna era: «La minestrina, fagliela bene, cotta giusta, le quattro precise, di molto burro, e fagliela mangiar tutta, tutta, sì, tutta!» Dietro dietro rispondeva la donna: «Tutta, tutta, tutta!» Era lei incaricata di farmela inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella chissà quale faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra, ballando, cantando, saltando, dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in alto, in basso, dappertutto. Si freddava e bisognava riscaldarla. Una volta riscaldata bisognava lasciarla raffreddare. Serravo i denti ricusandomi di ingerirla, o ingeritane un po' la spruzzavo via correndo per la stanza. Con un colpo di mano inaspettato facevo volare il cucchiaio, buttandogliene addosso in viso e in testa e buttandone addosso a me. Un giorno, nella disperazione, aperta la finestra, posò la scodella sul davanzale e pose me vicino, in piedi, sopra una seggiola. Fu il bacio della fortuna, un'idea felice. Inconsciamente si stabilì un equilibrio. Il compenso fra due cose per le quali nutrivo opposto sentimento, e così da quel giorno sempre volli mangiare, e senza gravi difficoltà, la mia minestra lì, sul davanzale. Allorché madre e nonna ritornavano, «L'ha mangiata la minestrina?» «Sì, signora, tutta, tutta, sì, bravo, bene!» Non si sa come mai, mentre le donne erano sedute al lavoro, io ero lì con esse un giorno. Presa cauto una sedia, la finestra era aperta, avvicinata a quella, salii sul davanzale. Un grido di mia madre lacerò l'aria, ma aveva ripreso per un piede. Mi aveva salvato miracolosamente per quella forza terribile che la provvidenza getta come una scintilla a una debole creatura. Che poteva rappresentare il mio gesto inatteso? Un atto disperato? Ma che? Pensavo che quello volesse dire forse la fine dell'appena iniziata esistenza. Bene, il contrario, io credo. E quali ragioni potevano suggerirmelo? Non mangiar più minestre? Non veder più scodelle né cucchiai? Nemmeno. Non era forse che il desiderio naturalissimo di guardar fuori nella vita a mio talento, senza che braccia tiranniche mi stringessero, senza minestra davanti e neppur vagamente misurando il pericolo che a quel piacere si accompagnava. Stava mia madre sopra il divano, quasi svenuta, seppur tremante, pallido il viso, abbandonate le braccia, la nonna in piedi, con l'ampolla dell'aceto ancora alta nella mano, osservava la situazione composta e preoccupata. In tanta gravità la donna di servizio, per non restare senza far nulla come le signore, mi ravviava i riccioli sulla fronte, le vesti, felice di sentirmi ancora vivo e a bollore. Io tenevo la testa bassa, ma vedevo ogni cosa e mi lasciavo accarezzare. Giunse mio padre. Mia madre gli saltò al collo piangendo e, interrotta dai singhiozzi, gli narrò l'accaduto in una commozione febbrile. «Per un piede!» Le donne intorno le facevano coro con cenni di consenso o monosillabi. Si sedé mio padre, muto, contratto. Poggiò il gomito all'angolo della tavola e nella mano la fronte. Rimase così. Poi si alzò risoluto. Una decisione era presa. Per virtù di quella rapida decisione, 3 mesi dopo, io mi trovavo alla parte opposta della città, in quelli che erano e sono tutt'oggi i quartieri nuovi di Firenze. Ma di nulla ero altrettanto felice come d'una cosa. Quella turpe minestra, che ormai anche voi conoscete, era rimasta là, di là dai ponti, nei fondacci di Santo Spirito, coi vecchi amici e il parentado. E alle 4, ogni giorno, mi si ammanniva una bella fetta di pane molto bene imburrata e benissimo spalmata di conserve di frutta. Dopo averne assistito senza batter ciglio la confezione, la prendevo in mano devotamente e correvo a mangiarmela in giardino.
Tutti i bambini fanno po', dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana.
Eccoci di nuovo tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live. Abbiamo appena ascoltato La Minestrina, brano tratto da Il piacere della memoria di Aldo Palazzeschi. La voce era di Laura De Luca. Un invito, quello di mangiare la minestrina, che si accetta con grande difficoltà quando si è piccoli, ma che crescendo però si impara ad apprezzare. Invito che si decide se accettare o rifiutare. Ma pensiamo allora a quella tavola imbandita dell'ultima cena. Un invito radicale, decisivo, che cambierà la storia, annunciato da tanti altri inviti, da tante altre figure di invitati presentate nei Vangeli. Le nozze di Cana, la parabola del gran convito. In fondo Gesù continua ad invitarci alla sua tavola ogni giorno. Siamo sempre suoi ospiti, siamo sempre suoi invitati. Oggi abbiamo divagato sulla parola invito, invitati dal Santo Padre durante la 44esima giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2011, a pregare per alleviare le pene dei fratelli che soffrono le brutalità e le crudeltà di coloro che negano la libertà religiosa. Cari amici, io vi lascio e vi auguro buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.